Io voglio sottolineare una cosa che nel libro non c'è, ma io spero in una riedizione del libro che la faccia, che ci consenta di reinserirla, perché poi l'abbiamo, come dire, realizzata questa cosa dopo, ma ci stanno dentro anche rapporti di Mussolini con l'ambasciatore americano a Roma. L'ambasciatore americano a Roma viene contattato da Mussolini alla vigilia della marcia su Roma e riceve il placet Mussolini di questa marcia, quindi per certi versi ci sono anche forze molto ampie che si muovono attorno a questo manipolo, che sembra un manipolo di disperati, ampie, che consentono il successo della marcia. Io ritengo inutile, l'abbiamo cercato di dirlo, l'abbiamo spiegato, il ritiro da parte del re dell'ordine dello Stato d'assedio, che consente poi la marcia su Roma. Questo è un nodo storico importante, ci sono fermati molti, perché il re prima ordina lo Stato d'assedio e poi lo ritira consentendo il successo della marcia. E lì noi abbiamo cercato di spiegare, c'è un ambiente in Casa Savoia che è filofascista, a partire dalla regina madre. Noi abbiamo sottolineato questo incontro a Bordighera, mentre De Bono e De Vecchi stanno organizzando le squadre per fare la marcia su Roma, un incontro a pranzo da parte della regina madre a De Vecchi e De Bono e l'augurio di un buon successo del loro lavoro da parte della regina madre. Beh, e la dice lunga su quelli che erano gli umori in Casa Savoia nei confronti del fascismo. Poi se vogliamo parlare del Duca d'Aosta, dichiaratamente filofascista, possiamo capire perché a Casa Savoia si guardasse a Mussolini con una certa, diciamo, simpatia. Il re solo è un po' preoccupato, e lo diciamo chiaramente nel libro, è preoccupato per il filo repubblicanesimo di Mussolini, il vecchio repubblicanesimo di Mussolini, ma poi capisce che da molto Mussolini l'ha accantonato questa mania di voler fare la Repubblica e ha sposato le tesi monarchiche, quindi quel pericolo non c'è più. Anche questo abbiamo cercato di spiegarlo, quindi abbiamo voluto dare un quadro, diciamo, d'assieme, ma attraverso queste biografie, un quadro d'assieme di un momento topico della storia del nostro paese. Io ricordo che da lì, da quel periodo, da quel lontano 1922, avviene qualcosa che in un certo senso direttamente sarà la storia del nostro paese per un ventennio. Ma io ricordo pure che quel fascismo non muore il 25 aprile del 45, ma sappiamo bene che l'eredità di quel fascismo, come dire, in qualche modo va avanti per tutto il secolo passato, e mi azzarderei a dire che, come dire, in qualche modo ce lo ritroviamo ancora fra i piedi anche agli inizi del nuovo secolo. Quindi non è solo il ventennio che è importante, quella data non è importante solo per la storia di quel ventennio, ma quella data è importante perché da quella data nasce una categoria in politica importante, il fascismo, una categoria universale che non è riconducibile soltanto al ventennio.
Allora, diciamo, ci sarebbe tanto, tanto da dire, però purtroppo il tempo è tiranno, sarebbe da chiarire anche la posizione di Giolitti.
Mi scusi, la interrompo, è chiaro che c'è una debolezza dello Stato liberale, è chiaro che c'è una crisi dello Stato liberale, perché altrimenti il fascismo non sarebbe certo passato. Quei 20.000, 15.000, 20.000 male assortiti e male armati, diciamo, uomini che si muovono verso Roma non sarebbero stati un pericolo di fronte a uno Stato liberale forte. È chiaro che c'è una crisi di uno Stato liberale che però è uno Stato elitario, è uno Stato che era arrivato molto tardi al suffragio universale, era arrivato quasi al suffragio universale, c'era arrivato quasi alla vigilia della marcia su Roma e nel 19, e soprattutto ci sono le responsabilità di un partito socialista che guarda la rivoluzione a Oriente, mette paura alla borghesia senza fare la rivoluzione, minaccia continuamente di fare la rivoluzione sapendo bene che non solo non è in grado di farla, ma non intende farla. Quindi l'unico risultato è quello di spaventare la borghesia, che guarda quindi con simpatia al fascismo. C'è molto da dire, noi lo diciamo nel libro, cerchiamo di spiegarlo nel libro, ma chiaramente il tempo è tiranno, per la vostra radio il tempo è tiranno, per cui mi limito solo a questi spunti, diciamo, di riflessione.
L'ultima domanda, perché poi insomma, il tema è veramente interessantissimo. Secondo lei, si cerca sempre di capire ad affinità, secondo lei c'è una crisi oggi di questo, chiamiamolo, Stato liberale?
Beh, non c'è dubbio che c'è una crisi della democrazia tout court. La crisi della democrazia che tocca non solo l'Italia, ma tocca molti altri paesi. Cioè la democrazia tradizionale è in crisi. La democrazia tradizionale è in crisi anche nei paesi che sono stati i padri e le madri della democrazia. Parlo della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, eccetera. Quindi non c'è dubbio. E non c'è dubbio che di fronte a questa crisi si ergono forze che sono nemiche della democrazia. Alcune esplicitamente, altre meno esplicitamente, tuttavia ugualmente pericolosamente ostili. Quindi non, se è vero che la storia non si ripete, ma certo che non si ripete nei modi e nelle maniere con cui si è già espressa in passato, ma si può ripetere in maniere e modi diversi, talvolta anche difficilmente riconoscibili, ma comunque con l'obiettivo che è lo stesso, cioè in qualche modo fare i conti con la democrazia, cercare di limitarne quelli che sono, come dire, le caratteristiche principali, cioè la libertà di pensiero, la libertà di espressione, insomma la libertà di vivere liberamente la propria vita. Quindi le forze ostili ci sono, la crisi della democrazia, della democrazia tradizionale c'è, fortunatamente ci stanno anche le forze democratiche comunque che in qualche modo si oppongono, che comunque forti anche dell'esperienza storica, e qui ahimè devo aprire e chiudere la parentesi, no, spesso non è vero che la storia è maestra di vita, spesso si dimentica la storia, però diciamo che abbiamo esempi del passato che ci, come dire, che ci ricordano, però non c'è dubbio che ci sono tutti gli elementi per guardare con una certa preoccupazione al presente e soprattutto all'immediato futuro.
Bene, professor Canali, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi e la salutiamo a un prossimo appuntamento. Grazie.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.